adesso bando alle ciance, perché possiamo dare il benvenuto al nostro ospite in studio. Ciao Max Manfredi, benvenuto.
Ciao Ludovica e ciao a tutti gli ascoltatori.
Finalmente sei live in studio dopo tante interviste in telefonica da quel di Genova dove tu abitualmente ti trovi. Questa volta sei sceso a Roma per un po' di giorni a fare tante cose.
Tante
cose tutte insieme, come sempre, no? Uno sta tanto tempo senza così a pensare, poi dopo arriva sempre tutto. Esatto, beh, meglio così. Caro Max, allora tu sei con noi per raccontarci un po' quali sono i tuoi ascolti, le cose che ti piacciono di più, ma anche per presentare questo album di cui abbiamo parlato. Vediamo che campeggia lì. In tutta la sua meraviglia con la copertina di Renzo Chiesa, lo hai portato in vinile, Il grido della fata. Che cosa ci puoi dire di questo album? Adesso è da un po' che è uscito, no? La tua valutazione, sei un tipo che fa i bilanci oppure non te ne frega assolutamente nulla?
La valutazione è ottima, è un album che mi piace molto, specialmente dal punto di vista dei suoni, della ricerca dei suoni. È un album dove c'è molta elettronica, ma senza averne l'aria, però.
Sì, usata sapientemente.
Usata per le possibilità che effettivamente adesso l'elettronica ti dà rispetto a quello che poteva essere negli anni 80 o anche 90. Negli anni 80 nel 90 uscì il mio primo disco, Le parole del gatto, dove i suoni campionati, queste cose qui, sono stati usati in modo molto naif, a volte addirittura per una specie di comodità o di risparmio nei confronti dei musicisti reali, ma anche un po' perché si usava così.
Non è
un granché.
A volte c'era anche questa idea, come succede spesso, no? Di usare un giocattolo nuovo e quindi divertirsi con quel giocattolo.
Sì, mi ricordo ad esempio la batteria, le percussioni, col batterista che prima faceva già, adesso Max ci mettiamo, mo lo faccio, il pulsantino. Batterista era Ezio Zaccagnini, che io saluto se mi sente.
Certo, diciamo che forse oggi siamo anche di fronte a un'altra sfida, che è quella di cui si parla tanto, no? L'intelligenza artificiale, con cui si dice che scriveranno, perché insomma io non penso di volerla mai utilizzare per questo, si scriveranno canzoni automaticamente inserendo dei comandi.
Per le
tu
canzoni
che dici?
Brutte che ci sono in giro va benissimo l'intelligenza artificiale. Solo che si toglie lavoro, cioè si toglie un sacco di indotto di lavoro a persone che invece in qualche modo devono pure guadagnare. Però forse potrebbe essere una specie di servo o di negro, come si diceva una volta, per dire chi scrive per conto di un altro.
Certo,
io potrei poi firmarli io i pezzi che mi fa l'intelligenza artificiale.
Cioè, se ti piacciono, se vengono bene, che ti rispecchiano, quello sì.
Ma vengono bene a volte, sono veramente strani. Lo so perché ho fatto di recente una serata dove dei ragazzini partecipavano a una specie di caccia al tesoro fatta con la realtà aumentata, organizzata per il Festival della Scienza, Da un gruppo di Savona, che è un'associazione che si chiama Vibris. Ebbene, per scherzo, praticamente si pigliava una mia canzone e poi il testo come invece l'ha fatta l'intelligenza artificiale.
Ah, ecco.
E venivano fuori cose assurde, tipo in una canzone si parlava di albatros fritti. Quindi può darti in effetti tanti suggerimenti, certo. Ma come tutto, come il T9, come Google Translator, all'inizio era una cosa fantastica.
Certo.
Non era un traduttore, era un generatore di poesia contemporanea.
Certo, assolutamente. Infatti per chi sa coglierla, sì, poi invece per chi lo usa
per adesso, la coscienza vigile deve essere ancora umana, ma probabilmente una volta che si capirà quello che davvero si vuole non sarà più così.
Ma tu sei pessimista?
A me sta bene,
o...
ma ecco, no, a me sta bene, basta che ci diano comunque i soldi. mi va benissimo che l'intelligenza artificiale si occupi di tutto, però dateci i soldi, non che poi dobbiamo diventare pazzi a trovare un modo per guadagnare i soldi che non si possono più fare perché ci sono le intelligenze artificiali.
Certo, mi sembra giusto, insomma, quindi va bene, non siamo luddisti, però insomma anche noi dobbiamo vivere. Max, io mi ascolterei subito un brano dal tuo album, appunto Il Grido della Fata,
sì.
E tu tra i brani che mi hai indicato c'è questo Scimmia Grigia, raccontaci un po' da dove viene questa canzone.
Viene da una visione che non ho avuto di fatto, ma ce l'ho avuta in mente, cioè che tutti quanti noi abbiamo in realtà sulle spalle una scimmia grigia, solo che alcuni la vedono e altri no. E questa scimmia grigia può essere il simbolo di qualsiasi cosa. Per me lo è della inflazione, può essere il simbolo della depressione, può essere la scimmia della dipendenza, però per me è la inflazione comunicativa o comunicazionale,
sì,
per meglio
sì,
dire.
Sì,
cioè
sì.
Questa alienazione che c'è,
purtroppo ne vediamo.
Che è un fatto che ha sostituito i rapporti personali e reali con quelli virtuali.
Certo, poi tu in realtà, ecco, come dicevi anche prima, anche con i social tu lavori molto, per cui non sei assolutamente una persona rigidamente...
Facebook.
Instagram.
No, io non ho nulla, diciamo, contro a tutte queste cose, se non per come vengono usate, ma
chiaro.
Allora ho contro...
Sì,
tante cose che sono usate male.
Certamente, diciamo,
però
che
sono anche abbastanza incapace di utilizzare questi.
Guarda,
questi
sei molto più capace di tanti altri.
No, l'italiano sì.
Non è poco, insomma.
Infatti ho appena eliminato un post che ho scritto perché c'era un punto al posto di una virgola e io questo proprio non lo tollero. Infatti ogni tanto divento, come dicono i miei amici, non nazi grammar, ma grammar partisan.
Bravo,
cioè, combattente per l'ortografia e per la precisione di
su
quello
questo
che si dice.
Siamo assolutamente d'accordo. Allora ascoltiamoci Scimmia Grigia dal tuo album Il Grido della Fata e poi torniamo a chiacchierare amabilmente in diretta con Max Manfredi. Ecco qui Scimmia Grigia.
Scimmia grigia mi compare sulla spalla, l'attimo prima che io mi renda conto che era già un po' che ce l'avevo sulla spalla, ma che a vederla non ero pronto. La guardo poco e non mi muovo, indossa un bel gessato, qualcuno deve averglielo regalato perché lo porta come fosse nuovo. La scimmia grigia non compare nel cielo come un angelo di Galilea, anzi a volte guardiamo la televisione sprofondando nel divano dell'Ikea. La scimmia grigia non mi dà fastidio, è un animale diciamo sociale, tranne quando mi tappa gli occhi per vietarmi di distinguere il bene e il male. Vuole impedirmi, nemmeno fosse Dio, l'accesso al frutto della conoscenza. Valle a spiegare magari che né lui né io sappiamo bene la differenza. La scimmia grigia forse la conosce e non vuole farmela sapere. A volte mi scompiglia i capelli come un amante, come un parrucchiere. La scimmia grigia non esiste e d'altra parte non sono io che me la invento. Non capisco perché si ostina a seguirmi con tanto accanimento. lo sguardo azzurro copre l'orizzonte con gli occhi pieni di malinconia, malinconia delle fabbriche, degli acquitrini, neve lucente, seggiovia, e mi sussurra le notizie fresche sui treni lungo l'Appennino prima che salgano le scolaresche, tutti con loro telefonino. Ed anche i vecchi col telefonino, generazioni prese nella rete, ognuno con la scimmia vicino, qualcuno forse la vede, e gli studenti viaggiano in balia dei mille mondi che tengono stretti, e il vagone come per magia si popola di fischietti. Qualche mago del lontano oriente deve avercela inventata questa magia che trasforma il treno in una foresta incantata. Come l'immagine bionda e calda che per un attimo mi abbaglia, dell'uccello perso nella boscaglia che va cercando l'alba.
Scimmia grigia da Max Manfredi.
Allora,
e da questo...
mai parlare delle canzoni dopo averle fatte sentire, però voglio invece fare
ma
un'eccezione.
Certo.
No, è una cosa terribile, no? Quelli che fanno sentire una canzone e poi dicono questa canzone parlava di...
infatti io te l'ho fatto dire prima, così.
Però voglio fare un po' la,
una chiosa.
Uno speaker, diciamo.
Sì. Vai.
Qui abbiamo almeno tre musicisti che bisogna nominare. Uno è Ezio Zaccagnini, il batterista, quello che ho nominato già prima, con cui ho fatto anche il primo disco. Poi abbiamo una linea di basso per me deliziosa di Bob Calleiro. Bob Calleiro, per chi non lo conoscesse, oltre a essere inventore del primo Il Volo, che non aveva niente a che vedere con gli attuali tenori e cantanti, è stato quello che si è inventato molte cose nelle canzoni di Lucio Battisti, molte linee di basso, Nostro Caro Angelo, Tutta Anima Latina. E poi l'altro si chiama Gianluca Pizzalis ed è un chitarrista elettrico per me originalissimo. Infatti i suoni di chitarra elettrica sono... si sente proprio una invenzione sottile nel suono. Quindi una canzone piccola, suonata da pochi musicisti, ma per me è così che si fa. Infatti anche quello che ho sentito prima, l'americano, Thomas Dolby?
Thomas Dolby, esatto, inglese.
Era apprezzabilissimo proprio questa discrezione dei suoni, ognuno al suo posto, come va fatto.
Certamente. Senti Max, siccome noi abbiamo anche un numero WhatsApp, ci stanno arrivando dei messaggi. Prima dico il numero, così se qualcun altro ci vuole scrivere,
sì.
Prendete nota: 340-197-4468. Scriveteci al WhatsApp della radio, noi leggiamo i vostri messaggi, ovviamente li trasmettiamo a Max. E qui c'è Plu che dice: che bello ascoltare la voce di Max, dove coerenza artistica ed umana, merce rara, si fondono e creano capolavori in questa piatta contemporaneità su cui è aggiornatissimo. No, però questo è importante, no?
Perché è veramente merce rara, nel senso che sono cose che è difficilissimo vendere.
Sì, però tu non ti chiudi mai in una torre d'avorio, non sei quel tipo di artista.
Avercela una torre d'avorio. No, io tutt'al più mi chiudo nel mio tinello.
Tinello marron, cioè il tinello marron di Paolo Conte?
Non è marron,
meno male.
Che poi non è neanche un tinello, anche perché il tinello io non ho mai capito che cosa sia.
Ah, guarda, non lo so.
È una delle cose affascinanti dei testi e delle canzoni di Paolo Conte, che dà per scontati alcuni elementi di arredamento o di architettura che a volte uno non conosce nemmeno. So, il Bovindo, bisogna andare a vedere.
Il Bovindo. Bow Window, tutto, certo, certo,
è tutto però quanto, però per... sì, è, li dà così per sì, scontati, infatti sì, sì, questo sì, mi piace molto.
Sì, beh, poi diventano paesaggi dell'anima, no? Cioè il Tinello Marrone diventa proprio per antonomasia una condizione,
sì,
una,
sì, una desolazione. Esatto. Quella tra l'altro è la riapertura del Mocambo.
Esatto.
È una canzone molto bella che ed è utile sapere che il curatore di che cosa? Dell'asta fallimentare del Mocambo è Paolo Conte, cioè no, non è quello che parla. Quello che parla, parla a Paolo Conte.
Certo, certo.
Sempre facendo ovviamente tutte le tare possibili e immaginabili sul fatto che l'artista non parla mai di se stesso più di tanto.
Beh, usa diversi escamotage,
sì,
no?
Sì,
come
sì,
è giusto
sì,
che sia.
Sì, sì.
Senti Max, e quindi insomma tu ogni tanto nel Tinello però poi giri, sei sempre pronto a partire
sì,
e questo è molto importante, infatti vieni spesso a Roma.
Finché sei venuto... emerge la pompa, come dite voi.
Vedi, bravo, 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 usi anche il nostro idioma, non male, perché vieni spesso a Roma, stavo dicendo,
molto
no?
Spesso,
e sei venuto anche la scorsa estate assieme all'amico e grande cantautore Federico Siriani, che salutiamo se per caso fosse all'ascolto. Perché lo dico? Perché questo tuo album, Il Grido della Fata, è arrivato assieme al disco di Siriani,
sì, sì, sì,
come finalista.
Al Club Tenco.
Sì,
Tenco,
sì, questa è una bella
sì,
cosa, no?
Sì, cioè, c'erano questi giornalisti amici che dicevano: ma allora si sono messi d'accordo, allora chi è che vota Manfredi, chi è che vota Siriani, cioè hanno fatto in modo di disperdere i voti con due possibilità. Poi in realtà la Targa Tenco questa volta, perché io già, ne vinsi già due,
certo,
questa volta è stata invece vinta da un rapper o trapper famoso che si chiama Marrakesh.
Sì, sì, sì. Poi su questo non so se hai voglia di fare un commento, di dire qualcosa.
No, ti dico, avendo già avuto due targhe, non
per
mi sembra
non
il caso di lamentarmi perché non ho avuto questa, anche se il disco sicuramente la meritava. Poi bisogna anche capire un po' come, siccome sono i giornalisti che assegnano, quali sono i loro gusti.
Chiaro,
e poi quali
certo,
sono ovviamente le direttive anche della mafia discografica, perché c'è anche
sì,
quello.
Sì. Senti Max, però tu comunque con Federico lavori gomito a gomito, vi condividete i live,
sì,
è
sì,
molto
sì,
bello
sì,
il vostro spettacolo insieme.
Lavoriamo gomito a gomito e spesso alziamo il gomito.
Questo ça va sans dire, ovviamente,
due,
certo. E questo è però
ma
la,
infatti
la
quando
cosa
dicono,
bella,
sento dire, mentre non so, tra i giovani c'è molta collaborazione, i cantautori, in realtà anche all'età da ospizio c'è sempre moltissima collaborazione. Il problema è che collabori con qualcuno, nel senso che si mettono insieme le poche possibilità che si hanno e ci si inventa tanti concerti. Con Federico Siriani abbiamo inventato, diciamo, un tour che dura da tre anni, si chiama tre o quattro anni, e abbiamo deciso di chiamarlo No Genova Tour, proprio come indicazione del fatto che Genova è questa città per cantautori, dove però ci sono pochi posti dove suonare e dove comunque anche le istituzioni preferiscono invitare, magari come in questo Capodanno, il Tricapodanno, hanno fatto tre giorni tutti di Capodanno, filmati da Mediaset, gli assessori leghisti.
E chi hanno chiamato?
Hanno chiamato questi giovani tipo Rietta Berti, Albano, e poi anche qualche giovane vero. Però.
Vabbè.
Però noi insomma, non ci hanno chiamato, nel senso non è contemplata, cioè questo fatto di dire la canzone dei cantautori, e poi i cantautori in realtà devono andarsene via. Ma questo è successo anche prima, perché la canzone, la scuola genovese dei cantautori è nata a Milano, dove Reverberi e questa gente qui portava
certo,
proprio in macchina De André, Gino Paoli,
certo,
tutti quanti.
Quindi insomma anche nel caso della scuola genovese possiamo dire che Nemo profeta in patria, no?
Beh, abbastanza è così, abbastanza sì, abbastanza sì. Ma poi sai, ormai la patria non c'è più, nel
certo,
senso che c'è il posto dove paghi l'affitto poi alla fine, o dove hai una casa di tua proprietà, quella lì è la tua... la tua patria, però poi in realtà la nostra patria è il mondo intero.
Esatto,
poi
assolutamente.
Vai dove ti chiamano o vogliono che tu suoni.
Certo, ribadiamolo questa cosa, perché insomma noi i confini stabiliti a tavolino dalle varie potenze in gioco non interessano, diciamo. Il nostro mondo è quello dell'arte, quello poi della condivisione, come è stato anche ieri sera. Poi dopo parleremo del concerto di ieri sera, ma io direi adesso quindi ascoltiamoci l'album che dà il titolo al brano, come hai detto tu.
Sì, nel
il
senso
grido
che
della fata.
È nato prima il titolo, poi la canzone e poi tutto l'album. Il grido della fata è una citazione di un poeta simbolista francese, Gérard de Nerval, che alla fine di un suo poemetto dice, modulando, parla di sé, modulando sulla lira di Orfeo i sospiri della santa e le grida della fata. Allora io l'ho fatto diventare uno, il grido della fata. Fra l'altro è interessante, a un certo punto si sente una voce femminile che fa dei vocalizzi, diciamo, quasi orgasmici, ed è finta, cioè un automa sonoro,
è
una nostra invenzione.
Benissimo, allora aguzzate le orecchie, adesso ci ascoltiamo il grido della fata dall'omonimo album di Max Manfredi qui a Radio Città Aperta.
Bruca l'erba dei tetti, il sole al tramonto brucia dentro i camini di pietre uguali. Tutto si sporge in punta di piedi per vedere più in alto, come fanno i bambini, come le cattedrali. Tuo figlio gioca a domino col firmamento e i punti sono codici di popoli lontani, ma nel borgo che dorme c'è chi passa scontento, come un margine d'ombra nel sonno dei cani. Olio e luce, carezza e medicamento, è sapere sapore antico sul pane, è l'ulivo che muove il suo sistro nel tempo, questo tempo balordo che frastorna cicale. E mi trovo a pensare alla convalescenza di qualche armadio vecchio abitato dai tarli e di gatti mi insegnano l'infinita pazienza di restarmene immobile per non disturbarli. Cosa dirti di nuovo da questo convento? Niente che tu non sappia o non venga a sapere, o che un demone ingolfa il mio letto contento. Sembra prima dei sogni di inciampare e cadere, che ronzi confondono la mia fragile quiete, brune cimici, vespe, motori e mosconi, quale acqua che bevo che non toglie la sete, quale vino che verso che non lascia gli aloni. quante volte sono nata senza mai morire. Quante volte son morta senza essere nata. Quante volte piangevo che volevo partire. Quante volte ho gridato perché ero tornata. E una pila di lucciola segna il momento del cinema all'aperto e dei suoi flirt stagionali. E si assegnano i posti di un pubblico attento. E falene si sprecano nel battimani.
Il grido della fata da Max Manfredi, dall'omonimo album. Max, qui c'è una domanda da un'ascoltatrice per te, allora te la giro subito. Linori ci dice: Max, ma pensi che prima o poi ci farai sentire di nuovo Luna persa dal vivo? È una delle più belle canzoni aspetta che mi si chiude la finestra del Novecento. Attenzione, qua ci sono delle affermazioni importanti. Abbiamo bisogno di ascoltarla e ci dici qualcosa di più sulla sua creazione. A te.
Volentieri, è una canzone molto lunga, come tutti sanno. Infatti una volta c'è stato un amico che l'ha trasmessa tutta a Isoradio, lui è Mauro Lordicillis, un caro amico.
E l'hanno licenziato, no?
Quasi, nel senso che è arrivata una lettera minatoria, probabilmente fatta in redazione, secondo me, comunque a firma di tale camionista Tossichetti. Che sosteneva che non è assolutamente giusto, anzi è scandaloso trasmettere una canzone così lunga di tema seria, diceva così.
Ah, cioè, quindi invece se fosse stata una canzone così da ridere andava bene?
Sì, ma forse anche il fatto che fosse lunga, poi io lo capisco anche un camionista, se fosse vero, cioè, secondo me non.
Vabbè, 12 minuti, ragazzi, scherzo. Ma non è che tutto per forza deve durare 3 minuti, io no, devo dire che se un brano mi piace lo trasmetto, non è che sto a guardare,
È da quando hanno inventato l'LP che le canzoni a volte sono lunghissime. Pensate, non so, a quella di Bob Dylan, Sad Eyed Lady of the Lowlands, che è più semplice dal punto di vista armonico di Luna persa. Mi chiede questa ragazza, com'è nata. È nata, è uno dei casi in cui è venuto prima il testo e poi con molta laboriosità è venuta fuori anche la musica. Ogni tanto la faccio ai concerti, dipende anche perché è una canzone che o la faccio da solo e allora quello che c'è, o se no con i musicisti e allora si fa un lavoro molto certosino anche di arrangiamento e di recitazioni.
Certo. Allora ricordiamo questo numero 340-1974-468, ma se ci ascoltate insomma tramite il sito lo vedete, è evidente il simbolo di WhatsApp, è molto semplice inviarci dei messaggi e fare altre domande a Max, che nel frattempo ha imbracciato la sua chitarra e quindi adesso ci regalerà qualcosa dal vivo. Che bello.
Sì, faccio la più chitarristica del disco, che si chiama Elicriso.
Bella, bellissima. Eccola qui.
Mi son trovato in tasca un fiore di elicriso, ma è rimasto in tasca non so come. Niente a che vedere con il tuo sorriso, forse solo un po' l'odore. Mi è rimasto in tasca un elicriso, sai, è una circostanza fortunata. È una giacca vecchia che non metto mai, poi la tasca è bucata. Tutto sta cambiando troppo in fretta,
ed i treni volano nel mar. Ma non è solo l'amore che m'aspetta, che mi obbliga a viaggiare, dove tutto quanto è provvisorio, le costellazioni e il pane. Ma la notte sono lì sul promontorio, nel profumo che mi assale. Sto imparando a leggere nel libro pagine che sanno un po' di fieno. Metto dentro al libro l'elicriso e mi sento più sereno. Tutto cambia pelle a ogni momento, altri fiori che sguardi ad avanzare, ma la notte sto alla porta dell'argento, lì con te a desiderare. Ho imparato a leggere nel libro pagine che sanno un po' di fieno. Metto dentro al libro il criso preferivo sul tuo seno.
E il criso da Max Manfredi, grazie veramente per questo regalo che ci hai fatto, questo mini live.
Mini, sì.
Bellissimo, bellissimo, veramente. E, ascolta, io prima ti ho detto appunto se avevi mai fatto radio, perché mi piace molto la tua voce, la trovo molto radiofonica. E poi
assumetemi.
Sarebbe fantastico se anche noi fossimo una realtà che può assumere qualcuno. Per ora noi viviamo di, di donazioni al buon cuore degli ascoltatori.
Ma quindi, anche per il pranzo, cioè, ma anche gratis.
Sei flessibile.
Mi piace molto la radio. Poi trovo che è un metodo molto umano di rapportarsi con questi ascoltatori che non si vedono, non si conoscono, non si sa quanti sono, ma è come se stessero lì come degli spiriti familiari e viceversa, noi per loro.
Certo, assolutamente, anche io la penso così. E tu ci hai portato una serie di brani, quindi hai costruito una tua playlist, e io direi adesso di cominciare a farli ascoltare e presentarli un pochino. Quindi puoi essere tu lo speaker. Il primo brano, Chico Buarque, che ci dici di questa construzione?
Io penso che questa sia la canzone più perfetta è bella forse che sia mai stata scritta, almeno di quello che conosciamo noi, almeno negli ultimi 100 anni, ma forse anche di più. Perché è una canzone che dal punto di vista etico, dal punto di vista estetico e dal punto di vista politico è perfetta. Parla, come alcuni sanno, di un muratore che probabilmente ubriaco, che cade da un palazzo mentre sta lavorando. Però questa caduta diventa la canzone, cioè la canzone ha proprio una struttura tale che è lei il palazzo ed è il volo con cui il muratore cade. Infatti anche le parole a un certo punto vengono mischiate, vengono ripetute. Poi c'è un arrangiamento favoloso che ricorda un po' i film di 007 quasi, e secondo me questa è una canzone grandissima, inimitabile. Se non la conoscete, ascoltatela e poi andate col telefonino a leggervi il testo. Che è formidabile.
Certo, ecco, poi mi permetto di aggiungere, dato che parlavamo della lunghezza dei brani, che anche questa, secondo certi criteri che io non condivido, sarebbe considerata antiradiofonica, perché dura più di 6 minuti, no? Però a noi
sì,
ce ne frega assolutamente niente.
Volano i 6 minuti, anche perché c'è questo continuo intervento di nuovi suoni e di nuovi blocchi armonici e ritmici, quindi proprio volano questi sei minuti.
E allora voliamo insieme,
vogliamo,
a Chico
vogliamo
Buarque.
Ma non come il povero protagonista, che poi finisce sulla strada come un pacchetto flaccido.
Ecco fatto. Construção da Chico Buarque.
Amor, daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes só. Olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Contramão atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez
como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única. Como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos embotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
Na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plásticas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
Como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. pressão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair.
Gli paghe, quindi comunque, però dai, c'è uno spiraglio di speranza.
Beh,
Dio, Dio li benedica.
All'ultimo c'è questa denuncia di disperazione e quindi anche di speranza, perché è tipico del sublime, questa è una canzone sublime, tipico del sublime è proprio il fatto di essere contraddittorio, cioè di essere pieno di morte e di vita, di disperazione e di speranza. Sì, guardate bene le parole, cioè andate con lo smartphone,
con computer. È facile trovarle e anche tradurle, appunto, grazie ai mezzi tecnologici.
È stata tradotta ed è stata cantata sia da Enzo Iannacci che da... cioè è stata tradotta, penso, da Bardotti. Comunque è stata cantata da Enzo Iannacci e da Ornella Vanoni, ma non hanno... sono bravissimi, specialmente Iannacci, ma non hanno neanche un velo di questa perentorietà a bassa voce, una cosa straordinaria.
Veramente, veramente bello questo pezzo, poi sì, è vero, ti porta...
Baciò sua moglie come se fosse l'unica, ma che frasi sono fantastiche.
E anche dal punto di vista musicale, in effetti, come ti dicevi, come stavi dicendo prima, è proprio
sì,
è ricchissima.
Sì, una specie di carnevale.
Sì, però tragico.
È come è il carnevale, specialmente lì, ma anche da noi, proprio il senso stesso, no, del carnevale, proprio questo rapporto tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti.
Assolutamente, ci siamo poi quasi entrati, anzi forse siamo già nel carnevale, perché insomma arriva presto quest'anno.
Sì, come Sanremo, come il festa di Sanremo.
Ecco lì volevo arrivare, caro Max, ma tu lo segui Sanremo?
A volte lo guardo, a volte no. Però c'è una cosa che mi dà veramente fastidio del Festival di Sanremo. Questa continua iniezione di moraline. Cioè, continuamente ti fanno la morale su qualcosa. Ci deve essere qualcuno che racconta la sua storia in modo corretto. Ci deve essere quell'altro che fa finta di essere uno sfortunato immigrato, ma positivo. Insomma, ci sono queste continue iniezioni di etica, di moralina, di bassa
lega,
e poi gli attori che arrivano fanno il loro sipario. Ecco, queste sono cose che veramente mi danno fastidio. Le canzoni no, perché sono quelle che sono. Davvero è come se fossero quasi tutte, come se fossero generate da un'intelligenza artificiale, e neanche tanto intelligente.
Vedremo quest'anno, adesso io non so ancora se lo seguirò, a volte mi limito a ignorarlo e ad andare a sentire dei concerti. Beh, per esempio l'altra sera, ieri sera, l'amico Alberto Marchetti ci diceva che il 9 febbraio suonerà all'antica stamperia Rubattino, il 9 febbraio venerdì, quindi non è la finale di Sanremo, è il giorno prima, quindi possiamo tranquillamente uscire e andarci ad ascoltare Alberto Marchetti, facciamo questo piccolo spot per lui, perché se lo merita.
E anche l'antica stamperia.
Assolutamente,
Rubattino,
sì.
Merita un buon afflusso di pubblico.
Certo, beh sì, è uno dei pochi luoghi a Roma dove ancora si può ascoltare della buona musica. Beh, tu nel tempo, dato che vieni spesso a Roma, hai visto cambiamenti nella nostra città con il tuo occhio da forestiero? Che mi potresti dire? Perché io sono un po' pessimista su questo.
Ma dipende, a volte dipende come mi ci trovo io. A me sembra che adesso si viva piuttosto bene a Roma, però è una mia impressione, a parte che comunque è molto bella, quindi è già una consolazione.
Certo, insomma,
stare
certo,
in un posto che quello è. Cioè, che è bello. Poi
ancora ci difendiamo, insomma, non siamo riusciti ancora a rovinarla del tutto.
No, del tutto no. Anche Milano ha i suoi luoghi belli, ma devi proprio andarteli a cercare, perché è molto più spersonalizzata, è molto più... c'è un abuso edilizio che fa spavento, c'è anche qui, ma in certe zone no, poi c'è sempre qualche bel palazzo, qualcosa così. Per quanto riguarda invece le attività culturali, direi che, vabbè, a parte che in tutta Italia siamo messi malissimo, ma direi che tutto sommato qualche possibilità qui c'è, qualche cosa si fa.
Sì, diciamo, ci proviamo anche mettendoci tutta la nostra energia, tutto il nostro impegno, come per esempio è stato ieri sera, diciamolo, insomma, ci siamo divertiti, siamo ma stati sì. Tutti insieme alla scarpetteria al Pigneto, un luogo piccolino ma molto raccolto, dove abbiamo...
Molto accogliente anche, dove si cena, si beve bene, e poi c'è evidentemente da un po' c'è questa abitudine di fare anche il piccolo concertino, diciamo.
Sì, sì, che però ti riporta anche a stabilire un contatto con il pubblico, no? Io credo che questo sia molto importante, sì. Soprattutto dopo gli anni che abbiamo passato tra pandemia e crisi varie, no?
Ah, non c'è dubbio.
Per l'artista ritrovare proprio quel contatto con il pubblico non è una banalità, insomma, anche dei posti dove non c'è il palco, non c'è quella divisione drastica che c'è tra pubblico e artista, invece anche ritrovarsi proprio
quasi
insieme
alla stessa tavolata.
Sì, io trovo che sia molto bello. Poi è chiaro che non si può fare con tutti i generi musicali, però lo stanno facendo anche gli insospettabili, insomma, anche gli hard rockers ritrovano il fascino dell'acustico.
Basta portarsi un impiantino.
Certo.
E poi certo, quando una canzone rock è bella, si può fare benissimo anche con in acustico.
Ma infatti sì, io su quello sono proprio convinta, cioè alle canzoni puoi dare tanti abiti diversi, puoi anche avere delle sorprese, insomma, cambiandogli arrangiamento, cambiando organico, tu poi appunto suoni da solo, in duo, in trio. Ieri sera eri con Bruno Zoia e Davide Mengarelli, rispettivamente contrabbasso e fisarmonica. Li vogliamo salutare? Che ci dici di loro?
Li vogliamo salutare. Vogliamo dire che suonerò di nuovo con loro a febbraio, il 24 di febbraio, a Roma, in un posto che si chiama Boogie.
Certo, che conosciamo bene, apprezziamo, quindi insomma poi lo condivideremo a ridosso di quella data. Quindi insomma tra poco più di un mese ritornerete sul palco del Boogie Club. Senti, andiamo avanti con la tua playlist,
sì.
e andiamo a Tom Waits, perché tu poi spazi molto nei tuoi ascolti e alcuni brani insomma sono stati importanti per la tua formazione. Tu ci hai suggerito Burma Shave dall'album Foreign Affairs,
sì.
Come mai?
È una canzone perfetta e molto molto struggente. Ora c'era Dante Alighieri che faceva dire, mi sembra, al conte Ugolino, correggimi se sbaglio, e se non piangi di che pianger suoli. Le canzoni fanno piangere, le canzoni belle, molto spesso, se non sono funzionali alla danza, ma a volte anche quelle... fanno piangere, fanno ridere, cioè causano dei cambiamenti chimici. È una cosa che va salvata anche per le giovani generazioni. Non bisogna permettere che l'arte diventi una specie di colata di cemento, di asfalto, e non produca proprio questi cambiamenti non solo psicologici ma anche fisiologici.
Assolutamente, dai tempi dei greci, della tragedia greca, no? Si diceva che la tragedia era catartica, no? Quindi tu vivevi le emozioni degli attori e in qualche modo la tua anima ne usciva pulita, arricchita,
sì,
no?
Per me esce stravolta, cioè se io sento una canzone come Burma Shave, anche qui ascoltatela e leggetevi il testo, ha uno degli incipit più formidabili della canzone, dice... The licorice tattoo turn a gun metal blue, cioè il tatuaggio di liquirizia ridiventò di un blu metallo di pistola. Cioè, anche qui è già tutto un mondo, no? che si apre, e poi c'è questa semplice narrazione di questo incidente, poi alla fine, di macchina che si inventa, non faccio lo spoiling, insomma, che si inventa Tom Waits, invece faccio lo spoiling dicendo che alla fine di questa semplicissima esecuzione parte un assolo minimo, cortissimo di tromba che mette, come si dice in questi casi, la pelle d'oca.
Fantastico. Allora, io intanto ti confermo che era il Conte Ugolino, perché è il canto 33° dell'Inferno. Ora non lo leggerò, però...
E se non piangi,
sì,
dice,
esatto.
Pianger suoli. Cioè, certo. Lui che si meraviglia, dice, certo. Ma come? Io ti sto dicendo tutte le sfighe terribili che mi sono successe, tu stai lì. No. E questa, se non piangi, che piangere suoli, è qualcosa che possiamo dire tutte le volte, perché se noi suoniamo qualche cosa è perché ci commuove, e quindi
chiaro.
Vedere che non c'è altrettanta commozione, cosa che può capitare, e forse appunto nelle giovani generazioni che sono un po' timide,
certo,
hanno una certa timidezza nel... proprio nella reazione emotiva.
Comunque, assolutamente.
Questa
ascoltiamola.
È una canzone, sì, emotivamente forte.
Allora, ascoltiamocela subito qui a Radio Città Aperta. Burma Shave, scelta da Max Manfredi per voi, Tom Waits.
Tell a gun metal blue scrawled across the shoulders of a dying town. Took the one-eyed jack across the railroad tracks, and the scar on its belly pulled a stranger passing through. He's a juvenile delinquent, never learned how to behave, but the cops never think to look and burn a shave. Rose like a ribbon, and the moon was like a bone. It didn't seem to be like any guy she'd ever known. It kind of looked like Folly Granger with his hair slicked back. She says, "I'm a sucker for a fella in a cowboy hat. How far are you going?" Said, "Depends on what you mean." He says, "I'm only stopping here to get some gasoline. I guess I'm going that way, just as long as it's paved. And I guess you'd say I'm on my way to Burma Shave." And with her knees upon the glove compartment, she took out her barrettes, and her hair spilled out like root beer, and she popped her gum and arched her back. Yeah, Marysville ain't nothing but a white spot in the road. Some nights my heart pounds like thunder, don't know why, don't explode. Everyone in this stinking town's got one foot in the grave, rather take my chances out in Bermondsey. And Presley's what I go by. Why don't you change the stations? Count the grain elevators in the rearview mirror. She said, Mister, anywhere you point this thing, you gotta be the hell out of the stain of going to bed with every dream that dies here every morning. And so drilled me a hole with a barber pole, and I'm jumping my parole just like a fugitive at night. Why don't you have another swig and pass that car if you're so brave? I wanna get there before the sun comes up in Bermondsey. The spider web crack and the Mustang screamed. The smoke from the tires and the twisted machine. Just the nickels were the dreams. Every wishbone that they saved, lies swindled from them on the way to Bermondsey. And the sun hit the derrick and cast a bad wing shadow up against the car door on the shotgun sign. And when they pulled her from the wreck, you know she still had on her shades. They say the dreams are growing wild just this side of Bermondsey.
Beh, fantastica, questa è Bermondsey, e Bermondsey poi è una sorta di destinazione che non esiste, no? Perché Tom Waits racconta che
un cartello. Tra l'altro la canzone è tutta ambientata negli anni 50, quindi quando lui era bambino, perché ci sono anche queste citazioni tipo cavolo, se Dio tu... assomiglia a Farley Granger.
Sì, questo
ovviamente
grande.
Quindi non può dirlo uno, una certo. Ragazza, qualcuno nell'anno in cui è stata fatta la canzone.
Chi è accidente è, no? Certo. Diventa veramente complicato, però a volte le canzoni si possono anche ascoltare senza capirne esattamente tutte quante le citazioni, le implicazioni.
Anzi, le citazioni, se la canzone è bella, è sempre molto vaga ed è sempre molto più grande di quello che uno capisce o di quello che addirittura che vuole dire. E poi Tom Waits ha molto questo culto del sogno, no? Dice la strada e il sogno che mette insieme. Infatti è autore di un aforisma, secondo me degno di Oscar Wilde per certi versi: la realtà è qualcosa che va bene per chi non ha il coraggio di affrontare le droghe.
Ma fantastico, sì. Beh.
Che viene in mente quella di Wilde, il lavoro e la maledizione delle classi che bevono, no?
Fantastico. Beh, Tom Waits, se non sbaglio, ha anche detto quella grande frase che un gentiluomo è colui che sa suonare la fisarmonica ma non la suona.
Non la suona, non lo dice, sì, certamente.
da fisarmonicista non posso che apprezzare assolutamente. Senti, caro Max, allora la nostra scaletta un po' sta cambiando, perché io prima entre nous, diciamo, ti avevo proposto ti avevo proposto un brano, invece siccome il tempo stringe e io poi non voglio farti rimanere senza pranzo, giustamente perché la giornata è lunga, io voglio arrivare a una cosa di cui parlano tutti quando si parla di te, e cioè il tuo rapporto con Fabrizio De André. Ecco, sì, ho proprio saltato un capitolo totalmente. E c'è questo brano bellissimo, La Fiera della Maddalena, che tu hai eseguito anche ieri sera, coinvolgendoci tutti in questo coro bellissimo.
È uno dei pochi brani dove si può effettivamente cantare un po' anche insieme.
Si può un po' disturbare chi sta cantando.
Baglioneggiare un
esatto.
pochino, sì.
Senti, insomma, com'è andata con Fabrizio De André? Poi in questi giorni se ne parla tanto, perché appunto ci sono tante ricorrenze importanti su di lui.
Sì, Fabrizio mi fu presentato dall'amico Vanni Pierini, che a quei tempi, cioè erano la fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90, si era inventato insieme ad altri una rassegna musicale, un festival, che poi diventò Musicultura, che si chiamava Premio Città di Recanati invece. Nella giuria, tra gli altri, c'era Fabrizio De André. Poi una volta Vanni Pierini era diventato suo buon conoscente, suo amico, andò a trovarlo in Sardegna e si portò dietro una cassetta che io avevo fatto, terribile poi, inascoltabile, che io avevo fatto in casa di amici musicisti, proprio da solo, nella sala da pranzo con la chitarra, e ci avevo messo un bel po' di canzoni. Fabrizio fu molto impressionato e decise, poi alla fine, dopo altre vicissitudini, decise che avremmo registrato insieme questa mia canzone, e quindi ha messo la sua voce a disposizione per questo duetto. Quindi nel frattempo l'ho conosciuto un poco, ma piuttosto poco. La cosa, posso raccontare un aneddoto di un mio caro amico che non è giornalista, si chiama Giampiero Orselli, che però aveva ottenuto, come fosse giornalista, aveva ottenuto una chiacchierata, a patto che non fosse un'intervista, con Fabrizio, una chiacchierata telefonica. E lui, che è abbastanza timido nel fare, no? lui Orselli, disse: ah, sai, io conosco Max Manfredi, sì. Ah, Max, risponde. E cosa? Ah, sì, Max Manfredi, certo. E cosa fa? Cosa sta facendo? Come sta? E lui dice: bene, pronunciando male la N, no? E Fabrizio capisce: beve. Bene. E gli dice: ah, beve da lungo, cioè beve tanto. E questo sciocchino, invece che dire no, ho detto bene, dice sì. A questo punto,
come rovinare una persona?
A questo punto De André si lancia in una filippica sul fatto che io non devo bere, che non sono abbastanza muscolare, perché se bevo poi perdo. Dice: anch'io bevevo. E c'è questo bel equivoco che non è mai stato chiarito.
Ah, perché poi non vi siete mai incontrati e tu non gli hai mai detto: guarda, Fabrizio, che io insomma...
No, ci siamo incontrati perché io gli ho proposto di produrmi, sostanzialmente. Uh-huh. E lui era anche abbastanza dell'idea, mi disse una cosa, un'idea piuttosto intelligente, cioè il fatto di produrre me, Oliviero Malaspina, che stava collaborando con lui per l'ultimo disco, e pochi altri, lui, Francesco Guccini e Francesco De Gregori, cioè mettere il marchio, il brand, diciamo, di questi tre, che tra i più grandi, grossi cantautori italiani, e che effettivamente sarebbe stata una bella idea anche dal punto di vista promozionale. Questo non è successo. Quanto alla promozione, non c'è stata nemmeno da parte di chi pubblicò il disco Max, e venne fuori un pochino dopo invece in rete, perché appunto come una freccia vola veloce di bocca in bocca, una notizia un po' originale. E non ha bisogno di alcun giornale, perché effettivamente non c'è stata. Mm-hmm. Io mi sono anche chiesto come mai non fanno promozione di questa cosa, che comunque non è così consueta, no? Che De André canti con,
certo,
con uno, tra l'altro, mezzo sconosciuto come, come ero, e quindi è venuta fuori la Fiera della Maddalena.
Beh, io direi, Max, che adesso ce la ascoltiamo e so che appunto adesso devi un entusiasmo pazzesco.
Beh, sai, senti, mi esce un po' dall'orecchio.
Immagino.
È normale,
però è una canzone veramente molto molto bella. Allora, chiudiamo ricordando che tu tornerai a Roma a febbraio, il 24 febbraio, sì, sul palco del Boogie Club, e poi tornerai anche qui e parleremo di tante altre novità su cui stiamo lavorando adesso. Sì, non facciamo spoiler, sì, no. Che insomma preferiamo di no.
Posso però sì, citare perlomeno questo, sì, questo gruppo di musicisti molto bravi che tu probabilmente conosci, che si chiamano Trendeville.
Ma guarda, Trendeville, guarda caso, sì, sì, stiamo facendo qualcosa insieme.
Facendo
è
qualcosa
vero,
insieme.
È vero. Questo ammettiamolo, non diciamo altro. Grazie mille, Max Manfredi. Ricordiamo
grazie
che tu hai delle pagine appunto social molto attive, quindi ti si può trovare facilmente su Facebook,
sì,
e Instagram.
Certamente. Poi se qualcuno mi vuole scrivere per farmi bonifici o cose simili, c'è anche la mia mail che è info@maxmanfredi@gmail.com.
Beh, perfetto. Allora abbiamo dato tutte le informazioni utili. Ringraziamo ancora Max Manfredi e ci ascoltiamo.
Grazie a voi tutti.
Grazie Max, a prestissimo. Sì, e questa sì, è la Fiera della Maddalena.
Mi sono trovato sveglio con il lichene nei miei capelli. Mi sono trovato sveglio con il levante nei miei capelli. Non vedevi più un filo d'acqua, solo le briciole dei ruscelli. Non sentivi più un filo d'acqua, solo stormire occhi d'uccelli. Ho chiesto dov'è la strada per la Fiera della Maddalena. Ho chiesto qual è la strada per la Fiera della Maddalena. Lontano i musicanti si sentivano a malapena, nei giorni che ogni momento era la diga di un fiume in piena. Lai la la! Ho saltato il roveto con un passo da equilibrista. Ho saltato il roveto col mio passo da equilibrista. Piangevo bacche di sangue come il rosario dell'ametista. Ridevo di meraviglia sgranando gli occhi dell'ametista. Ho comprato una chitarra alla Fiera della Maddalena. Ho comprato una chitarra alla Fiera della Maddalena. Per ogni bugia che ho detto, acceso in chiesa una candela. Per ogni bugia che dico, accendo al sole il telo di una vela. Sentivo una canzone, non era mia né di nessuna. La trama così sottile che non vedevi la cucitura. Sombrividi di ragnatela sul volto pallido della luna. Sombrividi lungo la schiena sotto le reti della calura. Lai la la, lai la la, lai la la. Volevo una canzone come una vergine che va sposa. Volevo una canzone come una vergine che va sposa. Tutti a farle il filo intorno, perché è bella, perché è ritrosa. Tutte a filo di coltello, perché è promessa, perché è gelosa. Volevo una canzone come una donna di malaffare, di tutti e di nessuno,
come una lingua, come un altare, tutti in fila al lavatoio, quando all'alba si va a lavare, tutti in fila sul portone, lei sola sceglie chi deve entrare.